Bentrovati, è con orgoglio che vi diamo il benvenuti all'interno del nostro Stammtisch, della nostra casa svizzera. Allora, io ve lo dico subito, oggi Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno Fabri, bentornato.
Grazie ancora, insomma.
Un giorno, sì, un giorno ci siamo.
Ero con l'Eurovision.
Ero in giro
a fare cose, ma avremo modo di parlarne. Intanto però, Alice, ti dico la verità, io ho un freddo cioè...
Stiamo volando.
Sì, ho capito, ma questo volo è un po' instabile.
Turbolento, cioè. Turbolento. Stiamo andando verso nord, verso l'antenna più a nord che abbiamo del mondo. Perché è vero che Casa Svizzera viaggia attraverso le persone che poi raggiunge. Ve lo diciamo sempre, Casa Svizzera è un po' come... come ce lo immaginiamo? Come un piccolo drone che vola e atterra da qualche parte. Sono noi d'accordo. Stiamo andando molto a nord.
Ma poi la cosa che mi viene da dire è che ogni giorno c'è una cosa diversa. Cioè, non puoi annoiarti qua a Casa Svizzera.
No, è impossibile. È vero, ci stupiamo anche noi ogni volta. Infatti non sapremo neanche bene dove atterriamo, ma siamo a nord. Questo l'abbiamo detto.
Molto a nord. Vedo anche una tempesta, a dire il vero. Vedo il circolo polare, vedo Tromsø.
Vai più in su.
C'è un'isola, l'isola di Vannoy.
Se dici isola di Vannoy, con cosa si traduce? Si traduce con Britta.
Britta, la nostra antenna più a nord in assoluto a livello europeo. E quindi Britta, buongiorno, bentrovata. Urmordu!
buongiorno, heia!
Heia!
E qua ti fermi perché se ti fa altre domande.
Allora, guarda, che io un po'.
Vai, Britta, mettiamolo un po' alla prova.
Sì, però è una roba facile, insomma, da tutti i giorni. Tipo, che ore sono, hai capito?
va a sedere?
Sì, allora, cosa ho detto? Ho detto che sono le 9:15 in questo momento. Anche no, da voi forse no. In realtà, no. Che ore sono da voi, Britta?
No, è uguale come da voi, sono Marco, piacere.
Ecco.
9:15 anche qua, siamo solo più a nord, ma più o meno siamo sullo stesso meridiano.
Certo, quindi ci siamo.
Allora... abbiamo tutta un'altra vita qua.
Guarda che roba!
Il vostro traffico. Ho sentito tutto il traffico che avete, mamma.
Si è messa le mani in faccia. E tra l'altro la grande novità di oggi è che noi, Britta, ti abbiamo conosciuta, ci avevi raccontato di tuo marito e adesso è lì accanto a te, ce lo presenti. Marco, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Non sono proprio svizzero, ma vicino, vengo da Esa, circa un'oretta al confine svizzero.
Ecco. Britta, allora noi ce la ricordiamo, chi non l'aveva conosciuta in passato, Britta ha lasciato Riva San Vitale per andare a vivere su quest'isola, Vannoy, a nord di Tromsø, parliamo di 2 ore più o meno di viaggio atterrando lì, e diciamo che quando tu ci hai raccontato, Britta, di dove ti trasferivi, ti sei trasferita qualche anno fa, ci hai detto, beh, abbiamo trovato questo terreno e 2 case sul terreno. Il terreno è grande come più o meno 15 campi da calcio attorno a voi.
Non lo so, sono 15 ettari.
Ecco.
Sì, più o meno sì, come 21 piscine olimpioniche. Abbiamo fatto un po' di calcoli e abbiamo scoperto questa cosa.
Ecco.
Ci fa piacere. Giusto per capire, insomma, dove siete finiti.
Allora, quello che noi ci piace fare quando vi raggiungiamo è capire che vita si vive lassù. Ci hai già detto che ti ha fatto effetto pensare al traffico, perché lì di traffico non ce n'è. Magari si rimane bloccati per altri motivi. E un'altra cosa che ti chiediamo sempre è come state messi rispetto anche alla stagionalità. Noi qui siamo immersi dalla neve, voi che siete oltre il circolo polare artico, noi ci guardiamo fuori dalla finestra in questo momento, non ne vediamo così tanta.
C'è poca, come mai sta cosa? È strana.
Qui è stata una grandissima tempesta sull'Atlantico già dalla fine di febbraio, tutto marzo, e ci ha portato aria calda e invece di neve nuova aveva piovuto. Anche adesso c'è un'altra tempesta, come si vede, sono 80 km orari di vento, almeno anche le raffiche anche di più. E quindi la neve, almeno in basso, è andata via.
Questo lo capiamo.
Ma come ce lo spieghiamo che
anche da noi c'è vento?
C'è vento, ma da noi il vento è molto freddo. Marco, tu sei un grande velista, hai viaggiato ovunque con la tua barca, ma anche con la tua moto. E come ti spieghi questo da velista? Cosa sta succedendo in questo mondo?
Non prendo posizione su questo tema perché non ho sufficiente esperienza, soprattutto per il tempo, per capire per vedere una grande differenza. Sicuramente quest'anno ha fatto più caldo e sicuramente i ghiacciai, almeno quelli che ho visto navigando, non sono più grandi come quelli di una volta. Di chi sia la colpa non avrei idea. Cercherei di essere ottimista, ecco.
Questo sicuramente. Se io invece chiedo un'altra cosa, perché adesso abbiamo capito la situazione meteo, ma chiedo un'altra cosa, e questa è la Pasqua, ci stiamo avvicinando alla Pasqua, mi chiedo lì come la vedete, come si vive questa Pasqua?
Leggevo proprio stamattina sul sito della BBC che i norvegesi si chiudono nelle loro cabin, nelle loro case di campagna a leggere romanzi crime, quindi questo è quello che però non sapevo. Su quest'isola penso che leggano proprio così tanto.
No, non credo.
Anche perché la maggior parte stanno cercando di terminare le quote di pesca, quindi quando non c'è tempesta escono a pescare perché dovrebbero finire con le quote di pesca del merluzzo fra una settimana. E quindi sono molto contenti, specialmente per il prezzo del merluzzo. La Norvegia mi sa che sta superando la Svizzera come ricchezza nazionale.
Esatto, non bisogna dirlo al momento, no, sennò poi ci trasferiamo tutti in Norvegia se va avanti così. Tanto questa roba delle quote del merluzzo o comunque del pesce è una cosa interessante, soprattutto appunto in questi paesi del nord, devono veramente stare dietro a una sorta di compensazione che comunque fa parte di quello che è un principio molto nordico anche nella pesca. Ma a proposito di animali, Alice, noi sappiamo che c'è ormai praticamente un cagnolino che è una renna in realtà che è diventato di casa, giusto Britta?
Sì, un pochino, sì, eccolo lui. Sì, lui, il nostro Lille Bandit.
Piccolo bandito.
L'hanno chiamato così, ecco. L'altro ieri ha perso le corna.
Dici di più di questo piccolo bandito.
Sì, lui adesso avrà un anno, adesso in aprile, è nato l'anno scorso e la prima volta che l'ho visto era all'inizio di luglio, era nel recinto dietro la casa del mio vicino che è un Sami ed era minuscolo davvero. Il mio vicino mi aveva raccontato che purtroppo lui ha perso la mamma in un incidente stradale e quindi sì, cresceva senza mamma. È cresciuto anche senza latte poi, perché non ha accettato il biberon. E però abbiamo delle foto molto buffe che lui dentro nel container del mangime può mangiare fuori dal sacchetto, mi sembra che ce l'avete anche la foto. E all'inizio, quando era ancora piccolo, dormiva nell'entrata della casa, cioè proprio nella veranda. E adesso cioè, le renne normalmente non si avvicinano a noi, sono... Quando sono lì e mangiano sono tranquille, ma quando ci si avvicina troppo vanno via normalmente. E invece lui fa il contrario, lui viene verso di noi, perché sembra che siamo la sua famiglia.
Ma quindi ci possiamo immaginare, noi abbiamo l'immagine di Heidi con le caprette, da te ti possiamo immaginare che quando esci di casa magari lo incontri, ti corre incontro?
Ma più o meno sì, più o meno così. Quando c'è, allora sì, lui viene. Adesso sempre più lentamente, perché lui è anche un grandicello, adesso è come un giovane, no? Quindi deve far vedere che ce la fa bene senza... No, cioè si vede proprio che lui fa un po' questo passo da giovane, però è sempre lui.
Ci sono tra l'altro delle immagini, penso sia la renna più fotografata in assoluto, perché
con l'aurora boreale,
anche con l'aurora, vive una sua vita. Tra l'altro, appunto, guardando l'evoluzione di questa renna si capisce il cambio di stagioni che c'è stato. Effettivamente tu hai detto è partito con le sue cornina quando c'era tanta neve. Adesso per davvero io vedo attorno a voi la tundra, vedo pochissima neve, ma anche la temperatura qua fa molto più fresco rispetto a quello che ci aspetteremmo. Il vento è freddo, siamo partiti proprio da lì. Anche per voi fa un po' strano, c'è una temperatura calda rispetto a quello a cui siete abituati?
Sì, oggi sì, la classica temperatura da fronte caldo, quindi intorno a 4-5 gradi, e dovrebbe tornare, quando arrivi il fronte freddo domani, dovrebbe tornare verso 2 gradi o 1 o 0, e rimanere piuttosto fresco per il resto di aprile, speriamo.
Per il contrario,
si può sciare.
Per quello che dicevo anche noi.
Esatto,
per
voi noi,
da noi torna il caldo e a loro torna il freddo.
Esatto, che va bene così, voglio dire, sarebbe una cosa giusta nei confronti appunto del clima. Tra l'altro, prima di salutarci, io ho una richiesta che ha a che fare con il periodo che stiamo vivendo. Sta arrivando la Pasqua, già appunto partono le processioni storiche, quest'oggi il giovedì è importante, poi il venerdì ne parleremo anche noi domani con una sorpresa. Però voi lì come affrontate la Pasqua? Perché voi personalmente, voglio sapere, personalmente, se mangiano bene in quel senso lì, mangiate, bevete che le cose ticinesi, oppure siete totalmente rimasti in modalità Sami, visto che il vicino
leggete
di casa...
Leggete anche voi i libri.
Sì, sì.
Agnello a 0 chilometri, perché giusto, d'estate, cioè adesso in maggio li metteranno fuori e quindi non avremo non solo le renne fuori, ma anche le pecore, cioè le mamme con gli agnelli, e in ottobre poi si può comprare questa carne proprio qui sull'isola.
Sì.
E quindi mangeremo agnello come probabilmente tanti. Qui non si nota tantissimo.
Continuo a leggere i thriller, quindi... insomma, come dicevamo prima.
No, però una cosa si nota, che qui è tutto chiuso, praticamente i negozi hanno chiuso ieri, che era mercoledì, riaprono martedì, quindi se uno vuole comprare qualcosa è un po' un incubo. Sì,
ricordiamo che ci sono tre negozietti, poi è vero, tutto chiuso, quindi per la Pasqua anche loro fanno festa, quello è il concetto.
Bisogna anticipare, effettivamente sì. Tra l'altro una cosa che mi fa sorridere appunto è conoscere anche la famiglia di Britta, piano piano la stiamo scoprendo, ed è quello che ci piace anche delle nostre antenne, che ci fate entrare nella vostra vita. E quella persona che ti aveva detto: Britta, vieni in Norvegia, andiamo in Norvegia dove c'è il mare, c'è la montagna, c'è tutto, ecco, l'abbiamo conosciuta oggi, e quindi grazie per averci permesso.
Anche il cagnolino di casa, anche l'animale domestico,
la piccola Lily Bandit.
Sì, sì, Lily Bandit. Lily vuol dire piccolo,
grazie,
complimenti a me, molto bene.
Il norvegese, l'inglese, il norvegese, tutto. Grazie mille Britta. Tu quando passi dal Ticino lo sai che vieni a trovarci, noi ti aspettiamo.
Sì, in maggio, però, promesso.
Oh, bene, questa è una bella cosa. Strappata dunque la promessa. Grazie ancora, a molto presto. Eido, davvero buona Pasqua anche a voi.
Ciao ragazzi, grazie.
Good Pasque.
Ciao.
Adebra.
Non sappiamo cosa ci ha detto, ma noi sappiamo che ci vuole bene, qualcosa di bello
auguri,
ce l'avrà.
Tanti auguri. Intanto c'è Selin.
Selin
Schneider con Weekend, ovviamente dal Vallese, dalla Svizzera, come sempre accade qui a casa svizzera. Selin Schneider con la sua Weekend. Il weekend sta arrivando, un weekend lungo, ormai questo lo sappiamo molto bene. Siamo ormai in tema Pasqua, c'è poco da fare.
Sì, c'è Pasqua, sì, ma Patti vieni, abbiamo nominato Pasqua. Certo che arrivi, buongiorno.
Aspetta che ti accendiamo, eccola.
Buongiorno.
Lì. Eccola lì, molto bene.
RSI
come stai?
Food.
Sto molto bene, adesso con l'aria di Pasqua ancora meglio.
Sì, speriamo che davvero arrivi un po' un'aria un po' meno pesante come questa, fatta da vento. Io non lo sopporto più.
Fatene la ragione, non possiamo controllare la natura. Quindi stai bene, sei pronta ad aprire questa finestra che ogni volta apriamo il giovedì, dove parliamo di cibo, partiamo dal cibo per raccontare delle storie. È quello che facciamo.
Oggi apriamo una bellissima finestra, perché noi a Pasqua in Svizzera abbiamo tante belle tradizioni legate al mondo del cibo. Non so voi, ma quando io ero bambina aspettavo con grandissima ansia questo momento, perché ci sono tante usanze belle: colorare le uova,
la caccia alle uova,
il mitico coniglio pasquale che arrivava
e portava a volte dei conigli, a volte delle uova, sì, però
esatto,
sempre lui, sì.
Esatto, e proprio su questo ne abbiamo da dire, perché ho scoperto che dietro a tutte queste usanze ci sono delle bellissime storie, si scoprono davvero tante cose. Oggi sono sicura che vi stupirò. Vediamo se riusciamo
anche
a stupire.
Anche perché stavo pensando già al perché le uova, non ho la risposta.
Sì, non forse una
perché un coniglio porta le uova se non è lui a produrle? Cioè, vi siete mai chiesto questa cosa? Cioè, cosa c'entra il coniglio
sì,
con le uova?
Che c'è senza inetto, ma dove le va a prendere? Le ruba? Cos'è, un Robin Hood?
Sai che mi stai un po' veramente facendo del male. Cioè,
venire
io
dei
non
dubbi.
Mi sono mai fatto queste domande.
Ma non ti fa del male.
Ma noi ci poniamo sempre queste domande a food e andiamo a scavare.
Sì.
E c'è un'altra cosa che sicuramente vi stupirà. Prima del coniglio pasquale c'era un'altra figura che portava
la gallina.
I doni. Uno potrebbe dire la gallina. Io vi faccio
okay.
Vi do tre alternative.
Vai, vai, okay. Facciamo
dopo lo
pubblico, facciamo così.
Allora 076 321 11 13 per rispondere. Non sappiamo neanche noi di cosa sta parlando.
No, però
Patty Rennis, però rispondiamo tutti insieme. Allora, vai, la domanda qual è? Il dominello.
Allora, chi era la figura pasquale che portava sì. questi doni, queste uova in Svizzera prima del coniglio?
A.
Un'oca.
Oca. Le uova d'oca.
Ah, beh, è vero. Poi due.
B.
Sì.
Un cuculo.
Ok, questa è quella figura.
C. Una rondine.
Allora
oca, cuculo o rondine?
Io direi, ci ascoltiamo una canzone e poi diamo una risposta.
Io una mezza idea ce l'ho.
Io sono la prima.
Sì, ascoltiamo. Come sempre.
Ma l'oca è l'uovo grande anche.
Saranno forse degli animali notturni?
Con i sensi degli altri. Animali notturni.
076-321-1113. Sono arrivati un sacco di messaggi. Ce ne sono un paio anche divertenti che sono andati oltre il famoso A, B o C che abbiamo detto prima.
Perché...
Quindi era oca, cuculo oppure
rondine.
Qualcuno ha detto...
Qual era l'animale che prima del coniglio portava le uova? Questa era la domanda.
Sì, è vero. Bettina dice coccodrillo. Mi ha fatto molto ridere questa cosa.
Marisa però... ci dice oca. Risposto con oca. Abbiamo anche...
Anche la biba.
Anche la biba. Carlotta ci dice il cuculo.
Sì.
C'è Bruna che ci dice anche lei, diversi ci hanno azzeccato.
E poi dice appunto, anche la gallina sarebbe sensata. Da piccole mia mamma tirava fuori una bellissima gallina fatta di tessuto, tipo patchwork imbottita, che vegliava un cestino piccolo con le uova di zucchero e cioccolata. Piero invece dice, noi a Pasqua avevamo un corridoio lunghissimo in casa, per cui mettevamo un uovo alla fine del corridoio. Lo si colpiva dal lato opposto con una moneta e chi riusciva a colpire teneva il 5 franchi. Tuttavia prima era condivisione in gioco.
Nessun animale lo portava. Oggi noi siamo partiti dalla domanda, ma com'è possibile che, perché soprattutto il coniglio che porta le uova? Ci arriveremo, ma tu ci hai detto come prima cosa, Patty, sappiate che in passato in Svizzera era il...
cuculo.
No. Era il cuculo, non ci avrei scommesso, perché?
Era il cuculo, essendo un uccello tipicamente primaverile, infatti lo iniziamo a sentire... verso maggio, il canto del cucù, e poi perché è un uccello che va a deporre le uova nei nidi altrui, quindi
è vero, il parassitismo di cova. Parassitismo di cova,
così.
Sì, ho un'amica esperta di uccelli, mi ha sempre detto che lui fa questo parassita, va nei nidi degli altri uccelli e mette proprio le uova e quindi
le porta anche a noi.
Ah, e quindi se le trovi in casa è un po' l'idea che ha portato qualcosa di nascosto. Okay.
Esatto, e non era l'unico, nel senso che c'erano anche le campane a portare i doni a Pasqua. Si diceva che facessero un viaggio durante la Quaresima verso Roma e poi tornassero ricolme di doni e li distribuissero a Pasqua. C'erano insomma altre figure prima del mitico coniglio pasquale.
Però diciamo che vorrei fare un passo indietro. Abbiamo scoperto chi in passato lo faceva, ma noi non è che ci poniamo domande come arriva l'uovo, prima l'uovo, la gallina, ma ci poniamo una domanda di fondo: ma perché noi riceviamo le uova? Perché chiunque le portasse anche in passato ci porta l'uovo.
Come mai?
Esatto, perché l'uovo è sempre stato simbolo di questo momento, simbolo di
sempre.
Vita, di rinascita per tantissimi popoli. Anche gli antichi si regalavano delle uova, a volte decorandole, proprio per celebrare questo momento di rinascita, la primavera e di buon auspicio, no? Perché si tornava ad essere produttivi.
Sì, però qua siamo a casa Svizzera.
Alla vita, è vero che proprio c'è l'uovo,
esatto.
È vita,
il simbolo di vita.
Nasce il molto pulcino. Bella, giusto.
Però siamo a casa Svizzera, io vorrei capire cosa abbiamo di specifico. Se davvero, per esempio, la caccia alle uova, che tutti noi abbiamo subito nominato quando hai detto la tradizione pasquale e stanno arrivando anche tanti messaggi in questa direzione, è Svizzera?
La caccia alle uova è molto sentita da noi, esiste anche in altri paesi, soprattutto germanofoni e anglosassoni, da noi fa parte proprio delle tradizioni. E l'origine ha due spiegazioni, okay. Diciamo che c'è una prima spiegazione, risale al Medioevo, ed era quando i contadini dovevano pagare i loro terreni ai feudatari dando una parte delle uova.
Addirittura.
E alcuni per farsi uno sconto, questo avveniva nel periodo pasquale, alcuni per farsi uno sconto un po' di uova le nascondevano.
Quindi, hai capito, funzionava
già così. Come ci si ingegna quando si deve pagare. Come zona Genova, che si vedono molte finestre decorate, disegnate, e lì era perché pagavi in funzione, c'è stato un periodo in cui si pagava in funzione delle finestre che si aveva. Più eri ricco, più avevi finestre, e quindi le persone non avevano finestre per non pagare, allora perlomeno da fuori le disegnavano. Ci si ingegna.
E ci si ingegna, insomma.
Ok, quindi nascondevano
sconti. Questa potrebbe essere un'ipotesi. C'è una seconda spiegazione che è legata appunto sempre alla tradizione cristiana del digiuno quaresimale. Nel digiuno quaresimale non si poteva mangiare né carne né uova, si accumulavano un sacco di uova, le galline in primavera producevano più uova rispetto all'inverno. E quindi cosa facevano con tutte queste uova?
Troppe
uova, alcune venivano cotte e alcune di queste anche seppellite, quindi nascoste, diciamo.
Per mantenerle? No, come
per essere, sì, conservate, diciamo, okay. Magari si cercava un po' il fresco,
certo,
si parla del passato, forse. Comunque bisognava un po' ingegnarsi.
Sì, altro che altro.
E quindi da qui probabilmente nascono queste usanze. Ma dall'abbondanza di uova, da questo modo di gestirle, no? Di alcune cuocerle e alcune no, dal cuocere per conservarle e cercare di capire poi qual è cotta e quale non è cotta.
Se lo fai in anticipo non ti ricordi più.
Esatto, non capisci più niente. Quale è cotta e quale no. Facevano anche questa cosa di colorarle di rosso, quelle cotte.
Ta-da!
E da qua nasce un'altra tradizione, quella di colorare le uova. E sul fatto di colorare le uova abbiamo trovato anche insieme ai nostri archivi un bellissimo contenuto che parla di come noi in questo periodo, e soprattutto i bambini, amano colorare le uova. È una bellissima tradizione che abbiamo qui da noi.
Ecco, tra l'altro un'altra cosa che mi ha molto divertito ha avuto a che fare proprio con questa settimana. Abbiamo sentito una produttrice di uova, mi viene da dire, però qualcuno che insomma si occupa di queste cose e che ha a che fare con delle uova marroni, che in questo periodo vengono poco richieste perché sono un po' più difficili da colorare. Tutti vogliono le uova bianche per le due settimane pasquali, quindi questa cosa è interessante. Ma abbiamo parlato di questo articolo, che tra l'altro proprio in questo momento trovate anche su Instagram, archivi RSI Food, guardate come andava ai tempi, prego.
È forse a ricordo dell'uovo rosso dell'imperatore Alessandro Severo che i francesi, intorno al XVII secolo, cominciarono a dipingere le uova di Pasqua di rosso, servendosi di bucce di radice o di barbabietola. Dal rosso ai più svariati colori il passo è breve. E a soddisfazione e divertimento degli scolari, la previdente ed efficientissima macchina industriale mette a disposizione colori speciali per le uova e ogni altro attrezzo necessario per la decorazione. In effetti, i beneficiari maggiori di questa consuetudine sono proprio i bambini, ancora incantati forse e capaci di incuriosirsi di fronte a questa forma originale e così perfetta dell'uovo.
Bello l'estratto.
Vabbè, bellissimo l'estratto, bellissimo anche il brano dei Beatles che abbiamo appena ascoltato. Questa è Casa Svizzera, ma soprattutto questa è una missione intorno a quello che è il mondo delle tradizioni pasquali, legate chiaramente a RSI Food, ve lo ricordo. RSI Food è una verticale bellissima che non parla solo di ricette, come avrete capito, ma parla di tradizione, di cultura, di tutto quello che ha a che fare con questo mondo unico e che ci piace tanto raccontare.
Per esempio, siamo partiti dalle uova colorate, ce l'abbiamo lasciate lì un attimo fa, abbiamo capito anche il perché in passato le coloravano, poi adesso ci sbizzarriamo ed sì. È uno di quei momenti in cui anche chi è all'ascolto magari si dice: ma come fai a colorarle in maniera naturale? E RSA Food risponde a questo.
Sì, abbiamo diverse idee di come colorarle, sono pubblicate sul nostro sito, in maniera naturale tra l'altro, perché si può giocare con mirtilli, curcuma... si possono fare delle belle uova. La
barbabietola forse anche
e
aiuta.
Ci sono sì, perché le cose particolarmente colorate vengono fuori.
C'è anche uno color marmo che vedo.
Esatto,
come fai?
Marmorizzato. Adesso il succo d'uva e l'aceto, se non sbaglio, viene fuori un effetto tipo sasso, è particolare, è bello. Comunque ci sono tutti i dettagli
come
sul
dice,
nostro sito.
Mettere le uova sode in un recipiente alto, versarvi 300 ml di succo d'uva, sì, 300 ml di aceto di vino bianco, lasciare riposare 12 ore e poi rimuovere le uova dal liquido colorato, sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle bene. Se si desidera un effetto più lucido, lucidarle con un po' di olio. Quindi ecco, questo secondo me è un passo oltre, non in
è
passato.
Arte.
Sì. Tra l'altro ci stanno arrivando tanti messaggi, c'è
vero,
chi scrive anche con le cipolle, con la parte esterna, la chiama la camicia della cipolla rossa.
Tu eri una da decorazione di uova, Alice?
Mamma Deutschland.
È vero, sì, c'era.
Era un lavoro come i biscotti.
Esattamente. Tu invece, Patti?
Io sì, tantissimo, sì. Anche mettendo le piantine, quelle che raccoglievi delle foglie o dei fiori, poi li infilavi in una calza le uova per tenere ferme appunto queste piante sul guscio.
Ok.
Poi le facevi bollire, rimaneva un po' più chiaro dove c'era la foglia del rimaneva come uno stampo, no? E il resto si colorava, bellissimo.
Zero.
Ma io ancora adesso mi metto lì con mio figlio a,
sì, a fare queste cose. Ma che
sì,
bello.
È bellissimo, anche tutta l'attrezzatura, no?
Niente, io ho sempre avuto due mani sinistre, quindi niente, piuttosto cercavo le uova di cioccolato.
Era bello.
E proprio
giro.
Rispetto a questo, chi è che le nascondeva? Abbiamo detto che il cuculo in passato, adesso il coniglio pasquale, ma arriviamo al punto. Cosa c'entra con le uova il coniglio? Non è che è lui che le fa.
Cioè, esatto, perché
quello che ne so.
Cioè, il coniglio, da quello che sappiamo, non fa le uova, quindi come mai?
Da quello che sappiamo è
da bello. Quello che sappiamo,
sì,
almeno
sì,
certo. Le nuove evoluzioni. E siamo andati a scoprire il perché c'è, cioè, questa figura che è importantissima da noi, si trova veramente dappertutto. Allora, partiamo dal fatto che, appunto, come già dicevo, la primavera era importantissima per moltissime culture, perché i campi tornavano ad essere produttivi e per simboleggiare e rappresentare questa rinascita della natura, questa fertilità, già nell'antica cultura europea era stata scelta la lepre, essendo un animale molto legato alla terra e molto prolifico.
Molto fertile, vabbè, certo.
Esatto. Questa lepre però, com'è che arriva poi a trasformarsi in un coniglio che distribuisce le uova? Arriva da nord, dalla Germania, perché ci sono... molte leggende tedesche legate a questa figura di questo coniglio che porta le uova. Ce n'è una in particolare che racconta di questa dea Ostara, dea della primavera, che per far divertire dei bambini trasforma un uccellino in coniglio, ma il coniglio, cioè la forma di coniglio, questo uccellino non piace, vuole tornare ad essere un uccellino. La dea Ostara però non può, perché è arrivato l'inverno, deve aspettare che riacquisisca le forze in primavera, finalmente fa tornare l'uccellino alla sua forma originale e lui per la felicità depone queste uova colorate in dono sia per lei che per i bambini. Quindi qua già un primo collegamento.
Sì, sì, sì.
E ci sono varie leggende tedesche. Una cosa curiosa è che nella Svizzera italiana arriva dopo il coniglio pasquale rispetto alla Svizzera tedesca. Nella Svizzera tedesca si trova già nelle illustrazioni del 1789, le primissime volte dove si trova questo coniglio pasquale. Questo. E da noi arriva solo nel 1920, quindi arriva tardi. Ci mette un po', arriva da nord, arriva dalla Svizzera tedesca, un po' come quelli che adesso stanno facendo il Gottardo.
Sì. Per loro!
Ci
per
mettono
chi...
un po',
esatto,
anche loro con le code.
Voluto, esatto.
Per loro. Ha
trovato anche lui un po' di traffico.
Per loro, per chi ci ascolta, c'è l'articolo Perché a Pasqua andiamo a caccia di uova su RSA Food, che risponde a questa domanda e a tante altre, quindi quello di cui stiamo parlando lo trovate anche sul sito RSA Food. Ci ascoltiamo ancora una canzone e poi ci sono ancora alcune chicchette. Per esempio...
Sì.
Vi è mai capitato di pensare che il cioccolato, il coniglio di cioccolato sia più buono della tavoletta?
Ma è più buono. E soprattutto, da dove cominciate a mangiarlo? Dalle orecchie oppure dalla base?
È solo un'impressione che è più buono? Ci risponderà magari Patti tra poco.
Ma va.
Chissà se c'è un motivo.
Gabbani con Occidentali, Scarma. Un po' di home ci sta, dai. Comunque si parla di rinascita, si parla di primavera, si parla ovviamente di tradizioni pasquali, ne abbiamo scoperte tante, ma tu ci hai lasciato, cara la mia Alice Pedrazzini, con una roba un po' strana.
Mi chiedo se è un'impressione soltanto, che quando mi è capitato di mangiare un coniglietto di cioccolato ieri, sì, ho detto, ma quanto è buono. E
cioè,
mi
sembra... Per te è più buono, insomma, della tavoletta.
E dopo, parlando con un po' di qua, di là, dicevo, però è più buono. E tutti eravamo d'accordo che è nettamente più buono. E ci siamo chiesti se fosse, appunto, la forma, anche questa forma che... ci giochi un po',
cioè, quindi la testa parte. Il cervello dice è più buono, l'acebo, perché è più bello,
quasi sì
ma sarà
infatti
così.
Tu hai detto, io ho studiato tutte le chicchette, non ci puoi rispondere a questo.
Sì, abbiamo anche un articolo che parla di questo. Non è solo una suggestione, perché il cioccolato con cui viene fatto il coniglio pasquale solitamente è cioccolato di copertura, che contiene una percentuale più grande di burro di cacao, che lo rende, vabbè, più lavorabile, quindi
certo,
più facile,
certo,
inserirlo nello stampo, e risulta più croccante, più ti migliora, diciamo, questa sensazione. Non è solo una suggestione. E in più c'è un'altra cosa,
io sono proprio sull'articolo. Perché il cioccolato nei coniglietti pasquali ha un sapore migliore? Cioè, ci siamo per davvero?
Esatto.
E tu che mi dicevi, tutto testa.
Tutto testa, stavo pensando al fatto che magari lo spessore possa,
esatto,
fare anche la differenza,
esatto,
no?
Sì,
sì,
però comunque
magari
ha detto, esatto, che all'interno c'è più...
Sì, burro di cacao,
burro
più malleabile,
cacao,
più croccante.
E poi c'è un'altra cosa, scusate, prima mi sfuggiva. Si scioglie, essendo più fine, si scioglie, e c'è una superficie più grossa dove si scioglie sulla lingua e migliora proprio il gusto. Quindi non è solo una suggestione, è proprio scientificamente.
Ok, quindi
provato,
quando si fonde proprio tutto il cioccolato,
esatto,
nella tua bocca è più buono. Questa è l'idea.
È più buono.
E chi è il primo che ci è arrivato e ha detto, ma facciamo questa cosa? Perché ci deve essere qualcuno per primo.
Esatto, perché
siamo a casa svizzera, dimmi che è svizzera.
Esatto, il cioccolato è diventato così.
Oh, prego, ti prego.
Certo che è svizzera.
Ah, okay.
C'è un sacco di figure svizzere che hanno contribuito al successo prima del cioccolato e poi dopo, appunto, di tutti questi prodotti che sono arrivati, con il coniglietto, gli ovetti, perché nel Novecento ci sono state varie figure. C'è Cayet, che ha reso il signor Cayet.
François-Louis, quello lì.
Esatto, proprio lui, che ha reso il cioccolato più lavorabile. Un suo parente, che ha Daniel Peter.
Ok,
nome e cognome, diamo.
È certo, giusto, importanza,
onore.
In questo caso poi importantissimo in più.
Che ha creato il primo cioccolato solido al latte, grazie anche al latte condensato creato da Nestlé. Quindi qua sfoderiamo nomi.
Mamma mia, importantissimi.
Tutte figure svizzere. E poi c'è Lindt, sempre il signor Lindt,
sì,
che ha
Rodolfo,
creato il concatto. Che faccio un po' di pubblicità, no vabbè.
No, ci mancherà
questa
storia.
Figure importantissime. Che con il concaggio ha reso il cioccolato più fine, più raffinato, più buono, proprio da degustare. Tutte queste tecniche di miglioramento hanno reso il cioccolato quello che è oggi. E poi è arrivato anche il coniglio, e che ha spopolato, adesso oggi lo troviamo dappertutto.
Parlando di tecniche, attraverso questo articolo si scopre anche un falso mito, ovvero, io effettivamente ci avevo sempre creduto, dice, un'altra credenza diffusa durante le feste è quella che i coniglietti pasquali invenduti vengano fusi e trasformati in Babbo Natale di cioccolato e viceversa.
No.
Effettivamente sì, oppure io pensavo li rifondessero e ricreassero delle tavolette, ma dicono è assurdo. Sarebbe troppo costoso fonderli,
okay,
per i produttori di cioccolato, addirittura più redditizio che i coniglietti pasquali vengano poi venduti a metà prezzo dopo.
Infatti
pane.
lo fanno sì, sempre. È vero che poi a un certo punto, forse quest'anno, magari è una mia percezione, però è iniziato veramente prestissimo quel periodo nei supermercati,
sempre prima.
Però poi va a finire che quel mezzo prezzo fa la differenza, perché effettivamente non devono rimanere invenduti, perché sarebbe peccato. Certo che poi vedi che magari magari spendi 30 franchi per un novetto di cioccolato.
Il giorno dopo, perché è chiuso, diciamo.
Il martedì dopo Pasquetta, la situazione è quella lì. Un po' come quando vai ai saldi, il giorno prima compri qualcosa e il giorno dopo ti costa la metà. Ti girano un po'.
Sono così le cose materiali.
Sì, sono troppo materialista, mi stai dicendo questo.
No, sono le cose materiali che cambia il loro valore e non lo decidiamo noi per forza quanto vale.
Vabbè, comunque stiamo parlando in tutti i casi di qualcosa che ha a che fare poi nel tempo con una situazione di marketing che è chiara, cioè quindi rendere più bello il cioccolato, renderlo più attrattivo anche grazie a queste tecniche addirittura datate 1800 fa sicuramente la differenza, quindi noi come dei occaloni prendiamo il cioccolato.
Ci siamo cascati,
sì.
Chiudiamo con un messaggio, te lo faccio Vai. Leggere a te, quello di Piero, così perché è un messaggio che secondo me ti fa molto sorridere, sì, per una puntata così può essere chiusa.
Comunque ci sono troppe credenze per la Pasqua, io metterei anche qualche armadio.
Ti piace, ti è piaciuto. Lo sapevo che
credenza, armadio,
bella, bella.
Me lo devo spiegare da solo. Comunque grande Piero, e su questo non possiamo far altro che dare appuntamento a domani. Grazie Patti, ma soprattutto grazie Alice. E grazie a voi. Sigla.